sulla strada che porta da Genova a Roma, via terra. Lucca è città antica, arcaica, di costruzione meravigliosa, con edifici notevoli, mercati fiorenti e industrie ben avviate. Queste parole, che sembrano così moderne, sono state in realtà sorprendentemente scritte da Muhammad al-Idrisi, geografo arabo e consigliere di Ruggero II, re normanno di Sicilia, nel XII secolo. La presenza di Lucca in una delle più importanti opere geografiche medievali, ossia il libro di Ruggero, non è casuale, e ciò ha tenuto conto della sua posizione e dell'importanza che aveva all'epoca a livello commerciale. Tuttavia, questa citazione sembra essere un buon modo per mostrare lo stretto legame tra il mondo e questa città, circondata da una cerchia di mura e allo stesso tempo così aperta. Questo episodio vuole raccontare così i ponti che hanno collegato e tuttora collegano Lucca e il mondo esterno. Seguiremo il cammino dei pellegrini che percorrevano la via Francigena nel Medioevo. Sveleremo un segreto che ha reso i mercanti lucchesi così ricchi e la città così maestosa tra il XII e il XVI secolo. Scopriremo i luoghi del cuore di illustri viaggiatori che tra 800 e 900 hanno visitato Lucca. E ovviamente vedremo come la vocazione internazionale di Lucca si declina al giorno d'oggi. Se nell'episodio su Dante avete cominciato a conoscere il ruolo giocato da Lucca nel dialogo con altre culture, in questo percorso scoprirete come Lucca globale non sia un ossimoro, ma al contrario qualcosa di estremamente attuale che appare importante richiamare e valorizzare. Noi siamo Olivia e Cristina e state ascoltando Lucca Globale, quarto episodio della serie podcast Lucca Svelata, sguardi curiosi su insoliti luoghi.
State ascoltando la serie podcast delle allieve e degli allievi del dottorato in analisi e gestione del patrimonio culturale e dell'unità di ricerca LINCS della scuola IMT Alti Studi Lucca. I loro sguardi curiosi vi condurranno in entusiasmanti esplorazioni delle meraviglie di Lucca. E allora che il viaggio cominci.
Che giornata splendida, Cri. L'ideale per godersi la piazza della cattedrale di San Martino.
Camminare per Lucca è davvero una meraviglia.
A proposito di cammini, hai mai notato tutte le indicazioni per la via Francigena in giro per la città? Mi sono incuriosita, quindi ho preso una mappa e ho scoperto che Lucca è un'importante tappa di questa strada.
Mi spiace deluderti, Lidia, ma non sei la prima a notare quei cartelli. Molti pellegrini hanno visitato Lucca durante il loro pellegrinaggio verso Roma.
Certo, Cri, non immaginavo di essere la prima e ti sorprenderò. Ho anche scoperto per quale motivo i pellegrini venivano a Lucca.
E ho ragione di credere che tu non stia riferendo ai deliziosi tordelli lucchesi, no?
I tordelli sono sempre un'ottima ragione, ma no. Stavolta mi sto riferendo al volto santo, conservato qui, nella cattedrale di San Martino. Lo sapevi che questo crocifisso ligneo, che anche Dante nomina nella Divina Commedia, infatti ne hanno parlato nell'episodio su Dante di questa serie, è la scultura di legno più antica d'Europa?
Sì, lo sapevo. Mi sono appassionata a quest'opera grazie alle leggende che lo circondano. Sono piuttosto intriganti. Penso ad esempio a quella secondo la quale quest'opera sarebbe stata scolpita da un discepolo di Gesù, Nicodemo, con l'aiuto della grazia divina.
Per non parlare poi del racconto sull'arrivo del Volto Santo a Lucca dalla Terra Santa. Secondo la leggenda, il crocifisso stesso avrebbe scelto Lucca e non Luni, la cittadina sulla costa Ligure dove era arrivato via mare senza equipaggio. Da qui fu portato a Lucca. Hai presente gli affreschi rinascimentali della Cappella di Sant'Agostino nella Basilica di San Frediano?
Ah sì, gli affreschi di Amico Spertini. È tra i miei luoghi preferiti di Lucca.
Esatto, lì è rappresentato proprio il suo trasporto a Lucca.
Inoltre, questo crocifisso, dopo essere stato inizialmente posizionato proprio nella Basilica di San Frediano, sarebbe scomparso il mattino seguente, per essere poi ritrovato negli orti della Cattedrale di San Martino, dove si trova ancora oggi.
Ma mi chiedevo, Cri, sai per caso dove alloggiavano tutti questi pellegrini? Mi piacerebbe molto passeggiare per Lucca immaginando di essere un pellegrino alla ricerca di un posto dove passare la notte.
Oh certo, esiste addirittura una parola specifica per indicare delle speciali bed and breakfast per i pellegrini, xinodoki. Queste strutture si trovavano in prossimità delle porte delle città. Alla fine dell'VIII secolo a Lucca erano presenti ben 8 sinodochi. Se vuoi davvero sentirti un pellegrino, ti consiglio di passare per Vicolo del Topascio. Qui puoi ancora scorgere qualche traccia delle sedi lucchese, della Magione dei Cavalieri del Topascio.
Scusami, Cri, aspetta, questo nome davvero non mi dice nulla. A cosa ti riferisci?
Certo, forse lo conosci come Ordine dei Cavalieri del Tau, nome legato al suo simbolo, rappresentante la lettera greca Tau, una sorta di T maiuscola. Questo ordine cavalleresco sarebbe stato fondato nel XI secolo da 12 cittadini lucchesi e ha offerto ospitalità ai tanti pellegrini nel corso degli anni.
Wow, mi è davvero nuova questa cosa. Ora capisco perché Lucca quest'anno a luglio ha inaugurato la prima edizione del Festival del Pellegrinaggio.
Esattamente. Inoltre, nel 2014 c'è stata un'altra iniziativa, Lucca Ospitale per una notte, organizzata dal Comune di Lucca, per rinnovare la tradizione dell'accoglienza, della solidarietà e dell'incontro tra culture. I pellegrini sono stati ospitati dalle famiglie lucchesi. Quindi, Livia, speriamo che decidano di organizzare una cosa simile in futuro. Intanto, tieni il tuo zaino a portata di mano. Livia, guarda che splendide case. È proprio il caso di dire che qui a Lucca l'immagine del Medioevo come periodo dei secoli bui è fondata su stereotipi. Sai chi erano i fortunati proprietari di queste residenze medievali? Mercanti. Lucca assunse un ruolo di primo piano nella produzione e nel commercio della seta, in particolare nei secoli XII e XIII. Tu che cosa sai sulle origini di questa industria?
Questo è quello che ho letto io. Dobbiamo risalire all'XI secolo, quando dei soldati lucchesi presero parte alle crociate. Le crociate furono certamente guerre sanguinose, ma eventi del genere avevano anche altri tipi di effetti. Comportavano spostamenti, contatti e innovazioni, e a quanto pare i crociati, rientrando, portarono dei bachi da seta dal Medio Oriente.
Eh sì, lo studio della storia riserva tante sorprese. Sai che esiste anche un'altra ipotesi? I bachi sarebbero comparsi a Lucca grazie al contatto con degli artigiani siciliani che, invasi dai Mori, avrebbero appreso come produrre e tessere questo pregiato tessuto. A prescindere dalla sua origine, è indubbio che Lucca assunse un ruolo di primo piano nella produzione e nel commercio della seta.
Pensa, Cri, Lucca, città della seta, che periodo affascinante.
Un giorno potremo fare insieme un itinerario della seta in città.
Davvero, mi piacerebbe tanto.
Certo, ci sono molti luoghi che testimoniano questo ruolo delle città. Per esempio, Via del Fosso, dove i tessuti di seta venivano tinti, o la chiesa di San Cristoforo, su via Fiallungo, dove si riuniva la corte dei mercanti, una potente istituzione. Inoltre, in passato, la facciata di questa chiesa ospitava una croce di ferro, che rappresentava le misure fissate, proprie della corte dei mercanti, per tutti i pettini dei telai e degli artigiani.
Mi chiedevo, possiamo ancora trovare in città negozi di seta risalenti a quell'epoca?
Purtroppo no. Nel XIV secolo Pisa conquistò Lucca e molti mercanti ed artigiani lasciarono la città per recarsi a Milano, Venezia, Firenze e in altre città europee, esportando tecniche di lavorazione della seta. I capolavori che resero Lucca capitale della seta si trovano oggi sparsi in giro per l'Europa. Tuttavia, visitando il museo di Palazzo Manzi, è possibile oggi ammirare preziosi tessuti di varie fogge e datazioni.
Ah, lo visiterò sicuramente allora. A proposito, siamo arrivati in un'altra tappa della nostra personale Via della Seta Lucchese, Piazza San Michele in Foro. Sai che cosa ho letto? Gli artigiani erano molto gelosi dei segreti della produzione della seta e ci tenevano a mantenere un elevato standard qualitativo. Pensa che se alcuni tessuti erano ritenuti di cattiva qualità, allora venivano confiscati e bruciati proprio in questa piazza e l'artigiano veniva denunciato per aver disonorato la città.
Ma Livia, se la metti così, non mi sorprende che l'industria esterica permise a Lucca di costruirsi una reputazione a livello europeo per la qualità e l'originalità dei prodotti, che viaggiavano in lungo e in largo. Francia, Germania, Inghilterra e altre aree del nord Europa, come ad esempio le Fiandre. E ovviamente anche i mercanti lucchesi viaggiavano molto. Per esempio, hai mai visto il ritratto dei coniugi Arnolfini del pittore fiammingo Jan van Eyck?
Ah, dici quello alla National Gallery di Londra? Certo, mi sembra sia stato realizzato nel 1434.
Esatto, bene, l'uomo ritratto insieme alla moglie
sarebbe Giovanni Arnolfini, un mercante lucchese che viveva e lavorava a Bruges, nell'attuale Belgio.
Davvero? Devo dire che è sorprendente scoprire come Lucca sia legata a un dipinto così famoso, ambientato a Bruges e ora custodito in Gran Bretagna. Sono davvero imprevedibili le strade della storia.
Infatti, pensa che grazie al flusso di denaro proveniente dall'industria serica, i banchieri lucchesi erano ricercati dalle più importanti corti europee. È piuttosto curioso che questi prestassero denaro addirittura al famoso Riccardo I, Cuor di Leone. Altro fatto interessante, Lucca nel corso del XII e XIII secolo sovrintese alla riscossione delle tasse a Londra e in altri 13 porti inglesi.
Io poi sapevo che la zecca di Lucca è la più antica d'Europa, ma è vero?
Eh sì, ha battuto moneta dal 650 al 1843. A Lucca, proprio grazie alle vie Vai di Forestieri, di cui abbiamo parlato, fiorivano le operazioni di cambio, che poi erano anche ghiotte occasioni per girare i forestieri.
Mi ricordo di aver letto qualcosa a questo proposito sulla cattedrale di San Martino.
Ti riferisci sicuramente alla targa del portico delle cattedrali di San Martino. Richiama il giuramento prestato nel 1111 dai cambiatori, giuramento con il quale questi si impegnavano a comportarsi correttamente mentre commerciavano sotto quel portico.
Un'altra domanda che mi è venuta in mente, Cri. A Lucca ci sono molte strade, piazze e palazzi con nomi gustosi, diciamo, come ad esempio Piazza dei Cocomeri, Via Pescheria, Via Beccheria, Corte delle Uova. Esiste per caso un legame con le attività dei mercanti?
Certo che sì. Come puoi immaginare, questi luoghi erano destinati alla vendita di prodotti di vario genere. Inoltre, nei pressi di Piazza Napoleone si trova la Corte del Pesce, costruita intorno al 1200. Al di là dei cambiamenti che si sono succeduti nel corso degli anni, quest'ultima ancora ci permette di immaginare i luoghi dove i lucchesi erano soliti fare acquisti. Forse Lucca era già all'epoca una città piovosa. Grazie alla presenza di una loggia era possibile fare shopping senza essere disturbati dalla pioggia.
Grazie per tutti questi riferimenti, Cri. Adesso presterò ancora maggiore attenzione mentre cammino e quando penserò ai luoghi di accoglienza per i pellegrini, alle splendide chiese, ai magnifici palazzi della Lucca medievale, sarà come immergersi in un'atmosfera cosmopolita ricca di tante culture diverse. Cri, hai visto quanti turisti oggi qui a San Michele?
Eh sì, ho visto. D'altronde, pellegrini a parte. Nel corso dei secoli, numerosi visitatori sono passati da Lucca per le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche. Ad esempio, sapevi che Lucca era una delle destinazioni consigliate in quella che potremmo oggi considerare la guida turistica d'Italia più gettonata nell'impero russo? All'inizio del XX secolo, ogni nobile, quando si recava in questo paese, utilizzava questo libro intitolato Immagini dell'Italia.
Ah sì? E Lucca per cosa veniva consigliata in questa guida?
Il suo autore, Pavel Muratov, era uno storico dell'arte e prestava particolare attenzione a chiese ed opere di arte, per quanto ovviamente non potesse esimersi del parlare anche delle mura delle città o delle sue viuzze più strette. Pensa, San Michele non era la sua chiesa preferita e neanche la cattedrale di San Martino.
Ah, e qual era?
Santa Maria della Rosa, una piccola chiesa gotica che secondo lui era la più delicata e commovente d'Italia.
L'andrò a visitare allora.
E poi Muratov dedicava molto spazio alla descrizione delle semplicità e della bellezza del sarcofago di Ilaria del Carretto, la seconda moglie di Paolo Guinici.
Concordo con Muratov sul monumento all'area del Carretto di Jacopo della Quercia, è davvero un capolavoro.
Era anche una delle sculture più elogiate da John Ruskin, storico dell'arte inglese del XIX secolo. Ha passato molto tempo ad osservare l'opera per riprodurla su carta, disegnandola.
Comunque, a differenza di Muratov, San Michele è la mia chiesa di Lucca preferita. Guarda che meraviglia! Hai sentito nell'episodio sulle creature fantastiche quante storie nascondono le creature rappresentate sulla sua facciata? Ne parla a proposito anche l'ultimo episodio della serie, quello per i bambini. Inoltre, ho ritrovato nel taccuino lucchese di Theodor Adorno, un filosofo tedesco del XX secolo, un concetto che trovo estremamente romantico. Osservando proprio la facciata di San Michele con i suoi quattro livelli, il filosofo afferma di aver finalmente compreso il segreto della sua magia. Non pretende di avere una funzione architettonica, ma rappresenta al contrario un esempio del concetto di ornamento fine a se stesso. Venendo a te, Cri, tu sei venuta a studiare qui a Lucca dal Kazakistan e ormai sei qui da quasi 2 anni. Che ne pensi di questa città?
Di certo non è stato amore a prima vista dal momento che sono arrivata a novembre, sai, quando piove praticamente ogni giorno. Ma più tempo passa qui, più Lucca si apre a me e mi offre qualcosa. È stato detto, se tutte le strade portano a Roma, tutte le strade passano di certo per Lucca. Condivido pienamente.
È vero, proprio come la via Francigena. Anche ora Lucca continua a essere al centro dell'attenzione del mondo esterno, e non solo grazie alla propria storia gloriosa, ma anche grazie al proprio ricco e affascinante presente. La prima cosa che mi viene in mente è ovviamente la scuola IMT, dove ci siamo conosciute.
E sì, è vero, solo se consideri il nostro ciclo di dottorato abbiamo colleghi che vengono ad esempio dalla Spagna, dalla Polonia, dalla Cina e dall'Uzbekistan. E nel nuovo ciclo ci sono anche persone provenienti dalla Germania, dall'Egitto, dalle Nigerie e dagli Stati Uniti. Un ambiente straordinario. È davvero significativo che, pensando alla propria audience internazionale, la biblioteca dell'EMT abbia deciso di portare su una parete di vetro i versi su Ulisse, tratti dalle Divine Commedie e tradotti in varie lingue.
Ma che bella osservazione, Cri! Ne hanno parlato anche Ginevra e Rodolfo nell'episodio su Lucca e Dante. Ma hai trovato questi versi nella tua lingua?
Sai, Livi, in Kazakistan parliamo tanto russo quanto kazako. Sulla parete della biblioteca dell'IMT ho trovato la traduzione solo in russo.
Ma dimmi, la Divina Commedia è mai stata tradotta in kazako?
Certo, anche se in confronto ad altre lingue questa traduzione è stata fatta piuttosto di recente, solo nel 1971, grazie ad uno dei maggiori poeti kazaki del XX secolo, Mukhagali Makatayev. Dante racconta oggi la sua storia anche in kazako.
Ah, Cri, ora però sono curiosa ad ascoltare Dante in kazako. Potresti leggermelo?
Sai che aspettavo questa domanda? Certo, mi fa piacere, ma per ragioni di tempo ti leggerò solo i versi di Ulisse. Булфаниди жарту мөрдер жасадым да, ары астым. Ары астым да, қара орманға көпілімде жаңастым. Ойпаттаға опа көрген, он жолымнан адастым.
Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, con questi versi danteschi che spronano la ricerca della virtù e della conoscenza, si conclude il nostro percorso su Lucca globale. Milioni di persone si sono incontrate a Lucca e continuano a farlo. Nel passato, pellegrini, mercanti e viaggiatori hanno reso omaggio ai preziosi simboli religiosi, ammirato facciate di chiese e palazzi ed opere d'arte. Oggi Lucca continua ad accogliere persone da tutto il mondo, che non solo ripartono custodendo negli occhi e nel cuore il ricordo del loro soggiorno, ma a loro volta portano a Lucca un pezzo della loro cultura, continuando ad arricchire questa nostra splendida città. Se volete conoscere meglio uno dei luoghi di Lucca, in cui ogni giorno ricercatrici e ricercatori da tutto il mondo lavorano e si confrontano, vi invitiamo a continuare il viaggio con il prossimo episodio sul complesso di San Francesco, sede del campus della scuola IMT Alti Studi Lucca.
Avete ascoltato Lucca Svelata, sguardi curiosi su insoliti luoghi. Questo episodio è stato scritto e realizzato da Livia Baldinelli e Cristina Bechenova. Voci: Livia Baldinelli e Cristina Bechenova. Coordinamento del progetto: Alessandro Poggio. Con la collaborazione di Chiara Palmerini e Francesca Gatti. Si ringrazia la scuola IMT Alti Studi Lucca.